Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti al nuovo episodio del podcast della Voce di Venezia. Dopo due giovani autrici, cambiamo completamente genere perché noi parleremo di tutta la creatività in tutte le sue forme e oggi lo facciamo con un nuovo ospite che è Luca Maragno. Descriverlo è difficile, lunghissimo, perché ha fatto praticamente di tutto, da giornalista, direttore di Best Movie, ha creato web serie, TV, ma adesso si è praticamente spostato completamente in un nuovo campo che è quello dei giochi da tavola. Allora, benvenuto Luca.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, parlavamo fuori onda, volevo chiederti come sei arrivato o come è stato il tuo percorso da giornalista a invece occuparsi di un ambito, di una branca, cioè quello dei giochi in scatola, che è sempre più in espansione ed è un mercato non nuovo, però sempre di maggior interesse.
Diciamo che tutto parte dalla passione, sono sempre stato molto appassionato di tanti branchi dell'entertainment, diciamo che sono un po' un nerd e quindi quando ho fatto il giornalista mi sono occupato di cinema, di videogame con diverse testate, i giochi in scatola erano sempre stati un mio hobby, soprattutto insomma in età adolescenziale, dai 12 ai 18 anni. E poi c'è stata una parentesi con cinema e videogame e mi sembrava un buon momento per rimettermi in gioco in altri campi e quindi ho abbandonato il giornalismo perché è cambiato tanto anche il modo di fare giornalismo negli ultimi anni grazie insomma ai social, agli influencer e leggendo qualche analisi di mercato dove vedevo che i giochi in scatola crescevano a tripla cifra in tutti i mercati dei paesi del mondo, con mia grande sorpresa anche perché ormai sembra che si giochi solo ai videogame e sugli smartphone, ho detto ma mi sono interessato, ho detto vediamo se c'è la possibilità di fare qualcosa di carino anche in questo mondo, ho capito che avevo delle idee che mi sembravano essere interessanti e così insomma eccomi qui, da 5 anni che faccio giochi da tavolo, insomma, che mi dedico a questo.
Ma esattamente tu come hai cominciato? Cioè tu hai detto vabbè basta, non mi interessa più il giornalismo, cioè non sono più interessato a un giornalismo come si fa adesso, cambio completamente, analizzo il mercato, vedo, oh, funzionano i giochi in scatola, cosa hai preso? Ti sei messo su una fabbrica? Cioè.
No, c'è stata tanta analisi, tanta riflessione, anche perché insomma è una scelta arrivata dopo i 40 anni, quindi è stato un bel game changing per me. Tanta analisi, la sensazione che ho ancora oggi è che sia un mercato in espansione ma molto caotico, un po' come era il mondo dei videogame nel 95 quando dopo arrivò la PlayStation e cominciò a strutturarsi meglio e quindi ho capito che c'erano degli spazi su diversi fronti per farlo crescere, quindi non solo anche dal punto di vista creativo, c'è anche un rapporto in questo mondo tra editori e autori che è molto vicino al mercato librario. Però non è il prodotto board game non è un prodotto semplice come il libro, è un prodotto molto più complesso che si avvicina quasi a una produzione cinematografica. Intendo complesso perché non c'è un'unica figura di riferimento che crea il libro in questo caso, o in questo caso il regolamento, ma per far sì che il prodotto finale venga alla luce c'è una collaborazione di tanti compartimenti artistici, c'è l'illustratore, c'è il grafico, c'è la scelta del materiale, è un prodotto molto, molto complicato da sviluppare e quindi c'è anche, secondo me, uno scarto tra come si pongono gli editori in rapporto con gli autori, cioè con un rapporto di produzione di un prodotto semplice come un libro, e poi quello che è effettivamente. E quindi insomma, tutta questa faccenda per dire che ho capito subito che non, per come, per la mia forma mentis non potevo pormi in questo mercato solo come autore, cioè di proporre un regolamento e poi lasciare all'editore la creazione del prodotto, perché ho alle spalle anche, diciamo, esperienze all'interno dell'entertainment di produzioni di prodotti dedicati al pubblico, per cui mi sento di avere delle skill da giocarmi. Che vanno al di là solo della compilazione di un regolamento e poi lasciare il prodotto ad altri. Mi piace, diciamo, dedicarmi al prodotto in tutte le sue sfaccettature, anche da un punto di vista marketing. E quindi ho trovato un socio che si chiama Mattias Mazzetti, con cui abbiamo fondato una società di sviluppo che si chiama Them Things. Con la quale, diciamo, prendiamo in carico tutta la parte creativa di un prodotto, del prodotto board game, del gioco in scatola, talvolta anche l'ultima parte, l'ultimo pezzettino che è la fabbricazione, però cerchiamo sempre un editore partner con cui andare poi sul mercato in distribuzione, ecco, e così è stato per ora l'esperienza nostra sui
Ok,
tre titoli usciti.
quando vi, diciamo, vi siete messi al tavolo la prima volta, ok, adesso facciamo giochi in scatola, siete andati diretti verso il gioco che poi avete realizzato, cioè Diabolic, cioè eravate partiti con quell'idea lì, oppure avete fatto un vero e proprio brainstorming e pensando, oh, io ho questa idea, io ho questa, io ho questa, io ho questa, cerchiamo la migliore da sviluppare.
Allora, no, sì, in realtà è
Te lo chiedo perché
partito.
fare direttamente un gioco su Diabolik mi sembra molto diretto, cioè molto, io voglio fare questa cosa, ho avuto questa impressione. Cioè mi sembra da creativo anche dal mio punto di vista, pensare subito faccio un gioco su Diabolik, non sarebbe la prima idea che mi viene, è come se, non so se capisci cosa intendo dire.
Chiarissimo, chiarissimo. Allora, i processi creativi sono sempre difficili da spiegare, soprattutto anche tu, insomma, che sei un creativo, ne converrai. In questo caso, cosa è successo? Che ho capito che potevo mettere sul piatto delle idee innovative su dei generi che a me erano cari. Uno era quello dei movimenti nascosti, da cui poi si è sviluppata l'idea di Diabolik. Il genere movimenti nascosti, per chi non lo sapesse, sono quei giochi tipo Scotland Yard, diciamo, è quello più famoso, in cui c'è un giocatore che si muove in maniera occulta agli avversari, e di solito gli avversari gli danno la caccia finché non lo scoprono e vincono, insomma. O al contrario, vince chi rimane nascosto fino a X turni. E quindi avevo un'idea molto forte per rinnovare questo genere, che non mi sembrava che fosse con delle idee che non mi sembrava fossero state mai fatte. Un'altra idea invece era un light word game tipo Risiko, diciamo, che non ha ancora visto la luce, ma che seguiamo, sempre di cui stiamo continuando a sviluppare. Quindi, detto questo, è stato sviluppato un prototipo di un gioco crime che portava delle innovazioni forti nel mondo dei giochi a movimento nascosto. La prima innovazione è che si gioca a squadre. Quindi non è uno contro tanti, ma era un gioco due contro due. E questo nel mondo dei giochi a movimento nascosto effettivamente era una novità. Mentre stavamo sviluppando questo, però, tanto per raccontare come vanno le cose, ne abbiamo fatto un altro che è stato poi il nostro primo gioco, perché è stato tra virgolette, un incidente di percorso, un bel incidente, che è Ride, Gioca o Muori, che è un gioco di carte tratto da un film di Fabio Guaglione. L'ha prodotto Fabio Guaglione, un regista molto noto anche per altri tipi, prodotti anche internazionali come Mine.
Sì, ho presente il film.
È un B-movie horror, chiamiamolo così, non è proprio un B-movie in realtà, poi se lo vedete la production value è molto alta, dove c'è comunque ci sono un gruppo di ragazzi che partecipano a un gioco con le bici da downhill e a un certo punto questo gioco si trasforma in una specie di film horror perché c'è un pazzo che li insegue per volerli uccidere. Perché dico incidente di percorso? Perché insomma, Fabio Guaglione io l'avevo conosciuto perché avevo lavorato nel mondo del cinema. Lui aveva avuto l'idea di fare non solo questo film, ma di creare un vero e proprio mondo intorno a Raid. Quindi è uscito il fumetto, è uscito il romanzo, è uscito anche il libro Gain da pochissimo, edito da Need Gains. E siccome sapeva che io mi ero messo in questo, volevo mettere un piede in questo mercato, mi ha detto: ma vuoi fare tu un gioco di carte? Al che ho, tra virgolette, abbiamo, tra virgolette, preso la licenza di questo film dalla Lucky Red, che era il produttore e distributore. E poi abbiamo cercato un editore che volesse pubblicarlo insieme a noi, e questo poi si rivelò essere Pendragon Game Studio, e quindi questo fu il nostro primo titolo. Quindi questa è proprio la nostra prima esperienza, ma in realtà quello che volevamo, su cui stavamo lavorando, era il gioco Movimenti Nascosti Crime. Che quando, diciamo, il prototipo fu completato, mi venne l'idea di capire se c'era un brand a cui poterlo associare, una licenza forte a cui poterlo associare. Si cominciava già a parlare all'epoca anche del film dei Manetti di Diabolik. Ho detto: cavolo, è un 2 contro 2, si sposerebbe benissimo perché Diabolik e De Vacant sono 2 criminali. E quindi sono, diciamo, l'ho ricablato il prototipo, vestito con Diabolik, l'ho proposto ad Astorina. Astorina è stata entusiasta. Astorina è la casa editrice di Diabolik, è stata entusiasta del gioco. E da lì, come avevamo fatto con Raid, abbiamo preso la licenza e poi cercato un editore che, siccome ci eravamo trovati bene con Pendragon, è stato anche in questo caso ancora Pendragon Game Studios. E da lì è nato Diabolik Colpi e Indagini, che appunto è questo gioco Movimenti Nascosti, dove una squadra sono Diabolik e De Vacant e l'altra squadra sono Jinko, l'acerrimo nemico di Diabolik, e Morrigan, che è un personaggio che abbiamo inventato apposta per il gioco, che fa coppia insieme a Jinko per dare la caccia ai criminali.
Allora, tu hai appena raccontato che una volta avuto il prototipo, insomma, avete cercato l'editore. Questa domanda te la faccio a te, ma un po' voglio essere, che possa essere un consiglio a chi si avvicina a questo mondo, a chi vuole creare giochi. Come lo si presenta all'editore il gioco? Cosa gli porti materialmente? Un prototipo? Oppure può servire andare ai famosi IDG che ci sono tutta Italia, questi incontri, questi eventi? Gli proponi solo l'idea, un prototipo già quasi praticamente completato? Secondo te qual è la modo migliore?
Allora,
Perché?
il primo livello è senz'altro creare una presentazione accattivante, quindi diciamo slide. Sarebbe ottimo, ovviamente, prima di fare la presentazione, avere già un prototipo in modo da inserire nella presentazione anche le foto del prototipo. Ovviamente noi lavoriamo in un'altra maniera, perché siamo un team di sviluppo, abbiamo già, diciamo, una bozza grafica, anche se non è mai nulla di definitivo, perché poi a seconda dell'editore che sceglie di abbracciare la nostra strada, finalizziamo anche a seconda delle scelte condivise con l'editore. Quindi non c'è mai nulla di definitivo, è sempre un work in progress. Però capisco che invece chi si approccia solo come autore, dal punto di vista grafico, diciamo, a meno che non è proprio un grafico, egli stesso, il plus che può dare è molto limitato. Comunque, sicuramente una presentazione meglio se accompagnata da un video in cui si fa vedere proprio il prodotto e lo si racconta, un breve brief. E questo, secondo me, è un ottimo, buon primo livello. Per fare una prima scrematura, nel senso che mi metto nei panni anche dell'editore, cioè non è che voglio leggermi un regolamento da 20.000 battute prima di poter scegliere. Se mi mandi una cosa per cui io in 5 minuti orientativamente capisco se può far parte del mio piano editoriale, ovviamente mi faciliti la vita. Però a quel punto, se un editore poi è interessato perché dice: ok, il genere mi interessa, ci sono delle idee che mi intrigano, ci deve essere un prototipo pronto da poter inviare. Quindi questa è anche una parte, diciamo, onerosa, perché Se dialoghi con diversi editori e diversi editori possono essere interessati, devi essere comunque disposto a produrre il prototipo e mandarlo in giro. E produrre un prototipo è dispendioso in termini di lavoro, perché a seconda della complessità del board game che stai facendo, magari è anche dispendioso in termini di stampa, insomma.
E secondo te come mai che è tornato così in auge questa cosa dei giochi scatola? Perché allora io seguendo anche i gruppi, ce ne sono tantissimi che giocano e tantissimi che vogliono anche crearli o che provano, si gettano nella cosa. A me sembra veramente un grande ritorno. Ho visto si è tornati addirittura a stampare nuove edizioni di giochi come Brivido, l'Isola di Fuoco. C'è veramente un revival che io non mi aspettavo, proprio perché come dicevi tu, perché tutti, beh, i giovani adesso sono tutti incentrati più sul videogame, sul cellulare, cose del genere. Siamo noi, vecchia generazione, che l'hanno fatta tornare questa moda, oppure veramente i giovani di adesso si stanno avvicinando al gioco?
Allora, domanda interessantissima. Quando, diciamo, ho fatto un'analisi di mercato per capire, cioè, anche io ero stupito di questo, di queste crescite a tripla cifra del mercato dei board game in tutti i paesi, ho trovato una ricerca di un sociologo americano dove lui sostanzialmente sosteneva che c'era un ritorno alla fisicità ludica, quindi non all'entertainment digitale, perché tantissime persone lavorando in ufficio stavano già 8 ore davanti a un monitor. E quindi tornando a casa, diciamo, rimetterti di nuovo davanti a un monitor, risultava magari più ostico che invece trovare altre forme di intrattenimento. Non so quanto possa avere ragione questo sociologo, nel senso che comunque io vedo comunque dati in crescita di tutti gli operatori streaming, da Netflix a Disney
Sì,
Plus, quindi
esatto,
insomma, ecco.
infatti. Non si esce più per andare al cinema, per stare davanti alla TV.
Esatto, quindi non è che gli schermi mi sembrano molto in crisi, però devo dire che anche in America vedo che na nascere catene di pub, mi sembra sempre quando mi ero approcciato di pub che mettevano anche a disposizione giochi. Durante il Covid c'è stata un'accelerazione da questo punto di vista, perché ovviamente la gente non sapeva cosa fare, quindi ha cercato anche giochi da tavolo, però anche durante il Covid diciamo che c'è stata non è che, cioè, sono aumentati anche lì i dati mostruosi a tripla cifra, ma di giochi di grandi brand, ecco, quindi stiamo parlando di Pandemic, di Monopoli, questi vendevano, cioè la gente stava a casa, voleva il gioco da tavolo e andava a prendere il gioco da tavolo famoso. E quindi qui stiamo par invece parlando di un mercato che ha 2-3 mila refer nuove referenze all'anno, come il mercato librario. Quindi se poi quelli che vendono tanto sono 5 titoli, tutti gli altri fanno veramente tanta fatica. E non ho una vera risposta alla domanda che mi stai facendo, ho solo riflessioni, forse altre domande. Quello che mi sembra di capire è che ci sia una nicchia, uno zoccolo duro che compra tanto, che gioca tanto a giochi diversi, non è ancora diventato un mercato mass market. Vedo dei tentativi di cercare di allargare al mercato mass market buttando fuori tanti party game, giochi famiglia. Però secondo me quella non è la strada per far crescere davvero il mercato, perché è come se nel 95, quando usciva PlayStation, si cercava di far diventare mass market un mercato videoludico continuando a fare Tetris e Candy Crush. Invece è diventato mass market il mondo videoludico quando è uscito Tomb Raider e l'hanno giocato tutti, o titoli del genere, quindi titoli comunque complessi, capito? Quindi, per esempio, noi in Diabolik Colpi e Indagini, che è un gioco per gamers, quindi un gioco complesso, si pone, è molto più complesso di Scotland Yard, che ho citato prima, quindi non è un family game, però abbiamo inserito all'interno un gioco nel gioco, cioè tu apri la scatola e hai un foglio fronte retro, quindi, che puoi leggere e ti fa giocare a un gioco che si chiama Fuga da Clerville. Clerville è la città
Sì, sta.
delle gesta di Diabolik. E dove ti fa fare un primo passettino con gli elementi del gioco. È effettivamente un gioco a sé stante, però che tu leggi e impari a giocare in 5 minuti ed è super leggero, e quello effettivamente è un family. Perché l'abbiamo fatto? Un po' perché avevamo il problema che gli appassionati di Diabolic, non immagino che ce ne siano tanti che siano appassionati di Diabolic e anche giocatori. E un po' perché nella nostra filosofia è ok, è un bellissimo mondo questo, però se continuiamo a raccontarsela da soli, noi gamers rimaniamo sempre un mercato di nicchia. L'idea quindi di fare dei giochi che ti accompagnano per mano e ti dicono ok, gioca questa cosa qua che in 5 minuti lo sai fare e intanto prendi confidenza con le meccaniche base, poi quando te la senti giochi al gioco vero e proprio. E quindi oltre alla mappa e alle pedine che si muovono nell'ombra, comincia a giocare anche con le carte, ci sono nella scatola 100 carte tutte con completamente diverse che ti fanno fare delle cose, insomma, le tipiche cose dello stereotipo crime. E quindi questo per esempio può essere un modo per poter accompagnare il grande pubblico a una complessità maggiore di quella che è il primo livello, insomma, perché io credo che tutti possano giocare ai giochi da tavolo e divertirci tanto, però ecco, i family game sì, però quello che secondo me dovrebbe fare il mercato è un passo in più, insomma, trovare il Tomb Raider del mondo dei giochi in scatola.
Io ho l'impressione che il party game sia quel gioco che il non giocatore abituale compra per la sera di Natale.
Esatto.
Per giocare tutta la famiglia, poi l'anno dopo non si ricorda neanche dove l'ha messo.
Esatto. Sì, tra l'altro, per chiarirmi, non ce l'ho con i party game, anche
no,
in famiglia
però,
gioco
me...
a Exploding Minions, che è una specie di Exploding Kittens, e ci divertiamo come matti, però quando gioco con i miei figli a Zombicide ci divertiamo di più, ecco, per
sì,
dire.
Però secondo me il party game non è che crea nuove generazioni di giocatori.
No, esatto. Non fa certo cultura del gioco in scatola, ecco. Per cultura intendo anche il fatto che quando ti approcci a un gioco in scatola complesso, se non hai alle spalle tanta esperienza nel mondo dei giochi da tavolo, è chiaro che fai più fatica ad acquisire meccaniche di cui non hai mai sentito parlare, il deck building piuttosto che il piazzamento lavoratori. Se hai già invece acquisito tutto questo bagaglio, insomma, la spiegazione del gioco o regolamento la via più liscia, ma è così in tutto, voglio dire, se uno non ha mai giocato a una spara tutto 3D videoludico, la prima volta che ci gioca può rimanere spiazzato perché deve acquisire tutta una serie di cose che non ha mai visto, insomma è così un po' ovunque.
Esatto. Allora, ci avviamo alla conclusione. La mia solita domanda di rito, progetti futuri?
Allora, progetti futuri. Ah, innanzitutto, che non l'ho citato, però mi piace citarlo, è che siamo usciti con due giochi di Diabolic.
Esatto,
perché
sì,
oltre,
due, esatto.
Oltre alla scatola grande, siamo usciti l'anno scorso con Diabolic Storie, che è un gioco di carte sostanzialmente, che è sia un gioco a sé stante che un'espansione del gioco grande. Chiusa la parentesi, progetti futuri, allora usciamo con un gioco sui vichinghi a dicembre, dovrebbe essere, ma al momento non ti posso dire altro perché è tutto top secret, ovviamente devo aspettare che l'editore ci dia il go. È un progetto secondo noi molto figo, però insomma, spero di parlarne al più presto. E usciamo a giugno con un altro titolo che in realtà non va sul mercato perché tutta una parte di cose che facciamo magari non sono visibili dal pubblico perché magari lavoriamo con le agenzie. In questo caso abbiamo lavorato con un grande publisher di videogame internazionale per cui li abbiamo creato un press kit sostanzialmente, che è un gioco escape room, però anche di questo non posso parlarne fino a che non esce il tutto, che dovrebbe essere a giugno.
Mi hai fatto venire in mente una domanda. Ho visto, bazzicando un po' live, i gruppi così, questa cosa dell'azienda che crea il gioco in scatola.
Ok.
Per avvicinare voi, i propri dipendenti. Quale utilità ci vedi nel gioco in scatola?
Allora, ne abbiamo fatto uno. Ne abbiamo fatto uno, è fighissimo. Era un regalo di Natale aziendale per i suoi dipendenti. Ed era anche di questo, però poi non ne posso parlare, quindi non posso dire il nome dell'azienda, il nome del gioco.
No,
però
ma volevo
posso
una
dire
cosa generale, secondo te, perché
È fighissimo. In questo caso la nostra esperienza è stata eccezionale perché siccome era un gioco tipo Monopoli, ma sulle carte c'erano proprio le facce dei dipendenti che dovevano interagire con le cose che l'azienda produceva. Sono impazziti tutti, cioè, nel senso che, figurati, era super semplice, tipo un gioco dell'oca, però
Sì.
insomma, vedere le carte col proprio viso e vedere insomma, intavolato il lavoro che fai quotidianamente in maniera ludica è stato ben recepito. Ci sono poi altri, questo era un regalo di Natale dell'azienda che ha fatto ai dipendenti, però ci sono anche altri impieghi insomma, di team building, come si dice, cioè di creare dei giochi da far fare ai dipendenti dell'azienda per aiutare a capire determinati aspetti come la collaborazione tra i vari compartimenti. Ecco, queste non abbiamo esperienza diretta, però credo che in realtà il gioco declinato in qualsiasi sua forma, insomma, non solo il gioco da tavolo, può essere molto efficiente, molto efficace su tanti aspetti, anche su quello banalmente. Dell'insegnamento, non so, io probabilmente la seconda guerra mondiale l'ho studiato su Axis and Allies principalmente. cioè, nel senso che giocando ad Axis and Allies, che era questo gioco MB degli anni '80, dove rifacevi tutta la seconda guerra mondiale, mi è proprio rimasto impresso tutta una serie di posizioni, di armate, di cosa faceva l'asse piuttosto che gli alleati. È un modo senz'altro divertente per
Io
memorizzare e imparare le cose.
forse in diretta non lo dovrei, cioè in diretta in podcast non dovrei dirlo, però ho un ricordo nitidissimo del gioco. Che vincemmo solo e semplicemente perché facemmo ubriacare chi comandava il Terzo Reich, che
Ecco.
ad un certo punto non si ricordava più le sue truppe.
Fantastico.
Vincemmo solo così perché sennò ci stava sterminando.
Anche quella può essere un'ottima strategia.
No, non la consiglio, però se volete provarla. Va bene, dai, allora con questo ci salutiamo. Magari
Grazie
quando
della
avrai
chiacchierata.
il prossimo gioco ci riaggiorniamo e facciamo magari un altro episodio.
Volentieri.
Ok, allora un saluto a tutti da parte mia e di Luca. Ci
Grazie, grazie e alla prossima allora. Ciao,
vediamo al prossimo podcast. Ciao.
ciao, ciao.